Come vi ho detto, noi abbiamo voluto questa analisi, questa ricerca, perché, avendo affermato il principio, richiamato anche la sua autorevolezza non fisico-teorico, figuriamoci come Luciano Magliani, che l'apprendimento scientifico è nelle scuole da realizzare in una sintesi equilibrata fra osservazione e teoria, né solo l'uno né solo l'altro, perché sono scienze sperimentali, e che la stessa matematica, questo mi chiede, se non si conosce qual è lo stato delle attrezzature fisiche laboratoriali o assimilabili, perché nella scuola di infanzia non si può parlare di laboratori, anche questo vuole dire ai giornalisti eccetera, ma chiarito il termine laboratorio, che è un termine ampio, se non si fa questa se non si conosce lo stato dell'arte, è difficile fare un intervento che sia proficuo. Noi abbiamo ottenuto un intervento importante nel corso dell'anno finanziario 2007, che si sta spendendo ora, di un forte contributo del Ministero della Pubblica Istruzione per nuovi laboratori. Si chiama Scuole Aperte per tutta l'Italia e poi si chiama Progetti Operativi Nazionali per il Mezzogiorno con finanziamenti europei. Molto positivo, molto, cioè, di una certa consistenza. Il che vuol dire che il governo ha risposto alla sollecitazione che si vuole fare un didattico laboratoriale, bisogna avere gli spazi fisici dove fare. Sembra ovvio, ma è così. Però dall'analisi risulta una realtà più articolata. Ed è interessante questo. L'analisi è stata condotta da una commissione di lavoro del nostro gruppo che ha lavorato in stretta collaborazione e con il contributo determinante del Ministero, e in particolare sono qua presenti i protagonisti di questo, e in particolare collegandoci a una novità del Ministero della Pubblica Istruzione, che c'era già prima che noi arrivassimo con il comitato, cioè questo progetto Insegnare Scienze Sperimentali, un altro consiglio che si chiama MATABE, che ha proposto anche a livello dell'organizzazione dell'amministrazione scolastica il tema di far lievitare la cultura dell'insegnamento delle scienze sperimentali. Se ci si è posto il problema di avere questo progetto, è chiaro che questo deriva dalla circostanza, che poi noi scusiamo fino in fondo, che l'insegnamento delle scienze sperimentali deve essere anche sperimentale, e che evidentemente non siamo totalmente soddisfatti del modo in cui fino adesso questa sperimentalità sia stata introdotta. Voglio richiamare un'ultima cosa di quadro. La Commissione Europea ha nominato un comitato e ha prodotto un documento presieduto da Michel Rocard addirittura, che si è proposto il problema del science education, dell'insegnamento scientifico, che io sintetizzo in una frase: se oggi c'è una disaffezione alle scienze nel mondo dei ragazzi e dei bambini, forse, e se c'è una crisi di questo tipo, e se le scienze non vengono apprese come si dovrebbe, questo avviene perché non sono insegnate bene. È stato detto lapidariamente. Questo non vuol dire che gli insegnanti insegnano male, vuol dire che l'impianto didattico complessivo è insufficiente, nel senso che va modificato. E la grande rivoluzione che ci aspettiamo è questa. Voglio anche segnalare che nel nuovo curriculum scolastico, che si chiama indicazione curriculare, ma il nuovo curriculum scolastico, dai 3 ai 14 anni, approvato dal Ministro della Pubblica Istruzione, è scritto a piene mani questo concetto. Lo trovate in ogni pagina dell'insegnamento scientifico. Quindi noi abbiamo adesso una sensibilità che già si è verificata, e economicamente. E se uno ci crede, lo si vede dal fatto che ci mette dei soldi. E anche nella norma di curriculum, che invece potrebbe restare a parola se non si fa qualcosa. E tuttavia, questi punti li volevo segnalare. Veniamo all'indagine. L'indagine è attendibile, perché non siamo invitati a chiedere ai presi se avete o no un laboratorio. Perché non funziona l'indagine fatta così. L'abbiamo fatto anche questo, 11.000 scuole. La risposta è facilmente molto elevata, quindi i numeri sono l'attendibilità del risultato. non sono quattro scuole che ha risposto, ma la massa. Secondo, abbiamo anche fatto per un'indagine a campione di 1400 scuole selezionate, che indicano nord, sud, centro, isole, eccetera, che indicano i licei classici, come i licei scientifici, come gli istituti, come la scuola media, che sta altrimenti, ma noi sappiamo cos'è la scuola media, l'elementare e anche la scuola dell'infanzia. Abbiamo campionato sull'universo e anche sulle tipologie. Quindi scientificamente, come, o tecnicamente, come indagine attendibile, e in questa seconda hanno risposto i docenti di materie scientifiche delle scuole, non i capi di istituto, che abbiamo chiesto loro come funziona, ce l'avete, no, e come funziona il laboratorio, opportunità, priorità. E queste, la cosa importante è che questa indagine è stata fatta con questionari che sono stati consegnati personalmente e che con domande che sono state fatte personalmente agli insegnanti di scienze delle scuole, e i datori di questa operazione sono i nuclei del progetto Insegnare Senza Limiti. Quindi anche quello dimostra che c'è una sua implementazione, non è fermo come progetto, ma viene utilizzato. Questo è qua. Che cosa emerge? Una situazione più articolata di quanto personalmente io non pensassi 2 anni fa, lo confesso. Non siamo al deserto. Ci sono un certo numero di scuole che hanno degli spazi attrezzati, più di quanto forse a prima vista potrebbe apparire. Però qual è il giudizio finale? Che in materia di dotazione e della loro corretta utilizzazione, e in materia di preparazione dei docenti a svolgere una didattica che sia anche laboratoriale, ci sono invece delle carenze, anche molto gravi. E quindi emerge una contraddizione, forse, fra la esistenza fisica di talune attrezzature e la messa a frutto di questo fatto. Per cui, complessivamente, in Italia si può dire che non c'è, salvo eccezione di persone che si impegnano con grande abnegazione, grande competenza, ma non c'è di norma una didattica laboratoriale. Allora, l'indagine dice che questo avviene in maggior ragione o in minor ragione a seconda della tipologia scolastica o della collocazione geografica. E quindi ci sono delle carenze quantitative e anche delle carenze qualitative, perché ci sono alcuni settori, per esempio gli istituti tecnici industriali, per dirla grosso modo, che hanno una dotazione più soddisfacente, se li sono costruiti negli anni, in molti casi addirittura verificata, perché in alcune pagelle di alcuni istituti c'è l'esito dell'esame orale e l'esito di fisica, per esempio, e l'esito se non so se sia proprio fisica, di materia scientifica, e l'esito della prova laboratoriale. Quindi c'è una verifica fiscalizzata che costituisce, come sapete, nella scuola e anche nel mondo, la vera molla, per cui uno poi alla fine la fa questa cosa. Perché se poi nessuno lo va, è come quando uno mette il divieto di sosta in un posto, se poi nessuno va a rilevare, si riempie di macchine e la lasciano lì, ci vuole qualcuno che vuole, in qualche modo, tira le conseguenze della non applicazione del fatto. E questo è un elemento molto importante. Per esempio, io vi anticipo che noi proporremo che l'esistenza del doppio voto sia generalizzata. Perché se è vero che l'insegnamento debba essere anche sperimentale, va verificato questo aspetto, perché non si sa. Naturalmente sono operazioni che vanno fatte con la gradualità necessaria, ma vanno fatte per raggiungere un risultato, se no si spendono i soldi e non vengono utilizzati opportunamente. Allora, negli spazi dedicati alla didattica laboratoriale ci sono appunto queste carenze, e talvolta anche carenze non solo dello spazio, ma delle attrezzature e anche dei materiali per farli funzionare. Non potete avere un laboratorio, non potete avere uno spazio se non si ha questi materiali. Ci sono quindi difficoltà logistico-organizzative, e poi c'è l'altro problema che abbiamo detto, che poi dirò alla fine in sintesi: i docenti non sono stati abituati a fare questo. Allora, poi si riproduce la scuola italiana, che è la stessa dell'indagine Ocse, perché Trento e Bolzano hanno una media di risultati nell'indagine OCSE che sta al di sopra della media europea. Invece il Mezzogiorno d'Italia è quello che tira giù. Questo dramma della scuola italiana, che ha diversi rendimenti al nord, al centro, al sud e nelle isole, ha una controfaccia di riprova nel fatto che anche per le attrezzature fisiche e organizzative della didattica sperimentale cioè, si riproduce questa distinzione fra le aree geografiche italiane. Quindi si vede che poi l'esito dell'insuccesso meridionale ha anche dei fatti strutturali e didattici. Poi, quello che abbiamo accertato è interessante, è che è certamente rilevante che ci siano degli spazi, ma è più rilevante agli effetti del risultato quanto siano utilizzati. E allora due questioni abbiamo visto, che l'accessibilità e la utilizzazione si vanno riducendo nelle percentuali, perché taluni spazi ci sono ma non sono accessibili, e talvolta anche quando sono accessibili non sono utilizzati, perché non impone una didattica laboratoriale come ordinaria. E quindi questo è l'altro aspetto molto indicativo, e questo vale con diversa intensità in tutti i livelli scolastici. Noi abbiamo messo nella scheda anche nei licei scientifici, dovrebbe essere la struttura principe. Io vorrei fare qua una distinzione, un'osservazione. Noi stiamo parlando delle scienze di base, fisica, chimica, matematica, biologia, scienze della terra, questo è il gruppo. Quindi non stiamo parlando, per esempio, per alcuni studi tecnici, l'indagine non è arrivata fino a quel punto, o indirettamente è arrivata, di materie che sono scientifiche ma sono caratterizzate l'indirizzo, l'elettrotecnica, l'elettronica, per dire, a seconda dei particolari tipi di istituti. E poi non abbiamo preso in considerazione quelli che vengono chiamati nella scuola i laboratori di informatica, e che sono invece in prevalenza il supporto informatico dell'attività, non soltanto didattica. Perché questo avrebbe, e ha in effetti dalla prima osservazione, sviato. Noi parliamo di laboratorio di fisica, laboratorio di chimica per intendere, oppure di spazi che servono a insegnare le scienze di base. Quindi voi comprendete che c'è questo intreccio, ma anche questa distinzione da fare. Infatti si è visto che, per esempio, per la scuola media, soprattutto per l'elementare, i laboratori di informatica sono molto elevati nella percentuale di utilizzazione, mentre lo sono pochissimo quelli delle materie di scienze di base. E questo è un altro degli elementi, perché noi vogliamo arrivare ad un apprendimento delle materie scientifiche di base sulla base anche della ricerca laboratoriale. Se ci abbiamo un laboratorio di informatica, questo non ci conosce. Allora, successivamente, le altre questioni che abbiamo individuato, non abbiamo chiesto, ma voi lo utilizzate o no? Se no avrebbe risposto quasi tutti di sì, o quasi. Allora abbiamo chiesto quante volte alla settimana, quante volte al mese, quante volte... Le domande volute per ottenere un risultato di verità ci dicono che la frequenza in cui a me si accede è una frequenza rara, considerando che accedere una o due volte, una volta a settimana o una volta ogni 15 giorni come una frequenza tollerabile, vedete che le percentuali scendono, quindi decresce in fondo la cifra dall'esistenza formale di uno spazio all'accessibilità, all'utilizzabilità come frequenza di utilizzazione, poi aggiungerò altri concetti, e cambia a seconda che si tratti delle elementari, delle scuole medie o delle scuole secondarie superiori. Sulle scuole secondarie superiori il risultato complessivo è influenzato dagli istituti tecnici, industriali, e per questo sale, mentre nelle scuole medie, non essendoci questo, per esempio, pur essendo secondarie, quindi per essendoci un insegnante di scienze specifico, noi abbiamo un'utilizzabilità inferiore. E nelle elementari i dati che abbiamo ci dicono che, nonostante il fatto che nell'elementare l'accesso alla conoscenza scientifica è comunque in qualche misura più pratico, se non proprio sperimentale nel senso prevalente, di quanto non avvenga nei licei, tuttavia anche lì la situazione è largamente insoddisfacente. E quindi vedete, il primo grado, la primaria e la secondaria, di secondo grado. Poi, l'altro ragionamento è come viene utilizzato lo spazio fisico in laboratorio. E questo, guardate, secondo me, è molto indicativo della scuola italiana. Che, come sapete, noi consideriamo ammalata di frontalità. Che tutto l'insegnamento è, o meglio, l'insegnamento è prevalentemente frontale. E prevalentemente con linguaggi verbali è una cosa erogata sostanzialmente dalla cattedra. Il coinvolgimento effettivo della donna è molto basso, e questa è la spiegazione dei risultati OCSE, oltre ad un altro paio di fattori. Allora, alla domanda di come si svolge questo tipo di esperienza laboratoriale o sperimentale, se la prepara un docente e la mostra ai ragazzi, o se invece se la preparano i ragazzi opportunamente instradati e quindi si costruiscono l'esperienza e persino il risultato dell'esperienza, che comprendete sono due modi diversi, ma di cui solo il secondo ha una valenza sperimentale propria, la maggioranza delle risposte riguarda il fatto che anche in laboratorio si fanno lezioni frontali. Io esagero un po' il concetto, ma intacco questo problema. Quindi, e questo naturalmente cambia poi a seconda se sia la scuola secondaria di secondo grado, se sia la scuola primaria, perché vedete, per esempio, per la scuola primaria elementare il rapporto fra attività sperimentale e contenuti disciplinari sembra il 71%, che sia una cifra elevata, di fatto sono svincolate dai singoli tempi, sono dedicate a percorsi multitematici. Perché uno è se viene gestita o no direttamente dal ragazzo, l'altra è la usate episodicamente nello svolgimento dell'intero corso di fisica dell'anno, o la usate continuativamente come intreccio permanente fra osservazioni. E la percentuale più elevata è che ogni tanto si fa un'esperienza, ma questo non significa applicare una didattica sperimentale all'insegnamento di quella disciplina. Significa questa episodicità, certo meglio di niente, però non è il risultato che noi avremmo voluto assicurarci. E quindi, se si tratta di un'attività effettivamente inerente a quella disciplina, alla natura di quella disciplina, al suo svolgimento complessivo o no, è la domanda che avevamo posto e il risultato che abbiamo ottenuto. Quindi io personalmente voglio dirvi che desideravo fermarmi qui, perché vorrei chiedere poi al dottor Fierli, ingegner Fierli, di darmi un'altra serie di informazioni. Voglio però concludere il mio discorso dal punto di vista dell'esito. Il nostro gruppo di lavoro, il nostro comitato, presenterà questi risultati che il Ministero già riconosce per esserci stato dentro, ma presenterà questi risultati al nuovo Ministro dell'Istruzione, al nuovo Governo, dicendo che si è avviata una discussione sulla didattica sperimentale. C'erano state prima delle iniziative ministeriali, ma adesso la cosa ha assunto un carattere più generale. Si sono raggiunte delle conoscenze sulla situazione data e si sono attivate dei finanziamenti e delle iniziative che vi ho già richiamato. Noi vorremmo che non cessasse questa attenzione alla didattica sperimentale, che continuasse, ma che oggi è possibile continuare conoscendo questa realtà, e che quindi naturalmente le proposte che avanziamo sono di non interrompere i finanziamenti a questo scopo, perché nella pluriennalità i finanziamenti che si può arrivare a coprire intere scuole, non è giusto che alcune ce l'abbiano e alcune non ce l'hanno. A un certo punto anche i ragazzi, i docenti di quelle scuole che attualmente non ce l'hanno, hanno diritto a un cambiamento della realtà. Ma non ci si limiti solo al finanziamento, perché il nocciolo essenziale è la didattica sperimentale, e quindi diventa centrale il problema dei docenti, che a fronte del fatto che si investono finanziamenti per dotare di attrezzature, si sentiranno anche più impegnati a mettere in essere, anche qui con diversi ulteriori finanziamenti, un'attività di investimento professionale nella propria professione di docente di scienze o di matematica per introdurre nella loro attività ordinariamente la didattica sperimentale. Questo è un salto che non si fa in un giorno e che non si fa neanche in un anno. È un salto grosso, ce ne rendiamo conto. Ma abbiamo due argomenti a favore. Uno, che le scuole che la fanno sono già abbastanza. E che c'è un sacco di gente che tenta in qualche modo con difficoltà. Ma sono esempi di eroismo, di passione professionale. Se poi non si arriva a codificare anche l'esito, per esempio, di scrutinio, di esame, così via, e quindi l'ordinarietà persino del modo in cui è complessivamente impostata tutta l'attività, resteranno sempre episodi. Comunque ci sono, non si parte da zero. E secondo, che ormai c'è diffusa nel mondo l'opinione pubblica, l'opinione che bisogna cambiare questa didattica. Ci sono i risultati dell'OCSE che sono lì alle porte, che l'anno prossimo, fra due anni, continueranno, anche se non sono annuali, continueranno a metterci fra i calimini. E quindi che noi abbiamo bisogno di un cambiamento a questo proposito. Ecco. Quindi per queste ragioni chiederemo che si intreccino le attività sia di strutture fisiche sia di cambiamento della didattica in questo senso. Queste sono le cose che io volevo dire. Io inviterei però Mario Fieri a integrare quello che ho detto per poi vedere se ci sono anche altri che potrebbero portare con l'integrazione sia del Ministero sia dei di scienze, vediamo qua.